Fascismo e Berlusconismo di Paolo Flores Marques da Micromega 1 fratto 2011. Il saggio è stato pubblicato in francese su Le Debat, in inglese su New Left Review, in spagnolo su Claves de Razón Pratica, in tedesco su Cicero. 1. L'Italia di Berlusconi non è il fascismo. La dittatura proprietaria del cavalier Berlusconi non è la dittatura politica del cavalier Mussolini. Il fascismo è stato innanzitutto violenza squadristica, bande armate che davano alle fiamme le sedi del sindacato, dei partiti di sinistra e delle case del popolo, che aggredivano singole personalità, anche cattoliche riformiste, bastonandole a sangue e costringendole a bere olio di ricino per aggiungere alla violenza l'umiliazione. Piero Gobetti, giovane scrittore editore liberale, che dialoga con il Gramsci teorico dei consigli di fabbrica, morirà proprio in seguito alle percosse. Il fascismo è stato essenzialmente violenza, è indisgiungibile dalla violenza, è stato conquista violenta del potere, in esplicita eversione delle leggi, violenza ed eversione, sia chiaro, che si potevano facilmente fermare se la gran parte delle forze politiche e istituzionali moderate avesse considerato la legalità un valore superiore al profitto e al privilegio. La violenza fascista ha invece trovato zelante manforte nella complicità di settori cruciali dello Stato e nell'acquiescenza di tutti gli altri, dal re all'esercito, dal capo del governo Luigi Facta all'ex premier liberale Giovanni Giolitti fino a Benedetto Croce. Convinti gli ultimi due di poter utilizzare il fascismo contro i rossi e poi licenziarlo quando avesse concluso il lavoro sporco. Colpevole illusione dei liberali a metà. Una volta al governo, Mussolini ha trasformato rapidamente il potere esecutivo in potere tout court, e grazie a opposizioni spesso corrive o deboli, sempre divise, e a portatori d'acqua del mondo cattolico e liberale, ha ottenuto la consacrazione del consenso elettorale. A quel punto non ha conosciuto freni. Ha sciolto gli altri partiti, ha abrogato la libertà di stampa, ha fatto assassinare il capo dell'opposizione, Giacomo Matteotti, ha creato un sistema di spionaggio dichiaratamente fascista, ha introdotto nuovi reati politici, criminalizzando ogni forma di dissenso, e poiché i magistrati ordinari non li applicavano con la severità auspicata dal regime, ha creato un tribunale speciale per comminare anni di galera o di confino. Ma la dittatura fascista non si è limitata alla violenza, alla repressione di ogni forma di dissenso, anche solo potenziale. Non si è accontentata della distruzione di partiti, sindacati, libera stampa. Ha preteso di integrare organicamente tutti gli italiani nel regime, di rendere obbligatoria e inevitabile la loro partecipazione e collaborazione, l'identificazione tra l'essere fascista e l'essere italiano. Dalla culla alla tomba, in primo luogo attraverso un sistema capillare di spionaggio reciproco, in ogni edificio un capocaseggiato di provata fede fascista, che tiene informata la polizia segreta fascista di qualsiasi sospetto o anche solo mormorio di qualsiasi barzelletta contro il regime. Ma fin qui saremmo ancora alla repressione. È invece tutta la vita che viene irregimentata, fascistizzata. Si comincia da bambini. Tra i 4 e i 6 anni si diventa figli della lupa, figlie della lupa, le bambine. A 9 anni i maschi diventano balilla e le femmine piccole italiane, a 14 rispettivamente avanguardisti e giovani italiane. Tra i 18 e i 22 anni si viene inquadrati nei fasci giovanili di combattimento, nelle giovani fasciste per le ragazze e nella gioventù italiana del littorio. Nel frattempo venivano sciolti i Boy Scout. Per chi arriva alle scuole superiori e all'università l'inquadramento è nei gruppi universitari fascisti, che hanno a partire dal 1934 anche una gara culturale annuale, i littoriali, i cui vincitori possono fregiarsi del monogramma in oro sulla giacca, sta per Mussolini. in tutte le fasce di età, l'educazione è anche paramilitare, ovviamente. Si comincia con i fucili giocattolo per i figli della lupa e si finisce con le esercitazioni degli studenti all'insegna di libro e moschetto fascista perfetto. Ma oltre alla educazione, cioè indottrinamento fascista della gioventù, c'è l'intera vita adulta in cui tutti i servizi sociali di un welfare embrionale vengono erogati solo attraverso l'adesione attiva al fascismo. Così l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, che fornisce alle madri assistenza sanitaria pre e post parto, e profilassi e cura della tubercolosi infantile, così l'Opera Nazionale Combattenti e Reduci, che organizza l'assistenza sociale ai militari della Grande Guerra, l'interventismo prima e la vittoria mutilata poi erano stati i veicoli per l'ascesa politica dell'ex socialista Mussolini. E l'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale, Assicurazione contro la Disoccupazione, Assegni Familiari, Integrazioni Salariali per i Lavoratori Sospesi o ad Orario Ridotto, e l'Opera Nazionale Dopolavoro, che con le parole del regime cura l'elevazione morale e fisica del popolo attraverso lo sport, l'escursionismo, il turismo, l'educazione artistica, la cultura popolare. Aggiungiamo le colonie estive per bambini e ragazzi, e per la donna fascista i corsi di pronto soccorso, igiene ed economia domestica. Questo per il tempo libero, per il tempo delle attività economiche. Ogni lavoratore e ogni imprenditore è inquadrato nelle corporazioni e nei sindacati di regime. In sostanza, non c'è momento o aspetto della giornata che si sottragga alla coscrizione etico-politica del regime, il cui ideale è la fascistizzazione dell'esistenza. Più che mai questa volontà totalitaria si esercita nei confronti della cultura. Viene smantellata la secolare autonomia delle università. Tutti i docenti sono chiamati ad un giuramento di fedeltà al fascismo. Si piegheranno tutti, tranne 12 o 14, secondo altri calcoli, su 1250. Un discorso a parte merita il cinema, a cui il regime darà enorme impulso nella consapevolezza delle sue potenzialità di suggestione. Strettamente fascisti sono i cinegiornali, che precedono la proiezione di ogni film. Di scarso successo i film esplicitamente propagandistici, mentre i due filoni che attirano il grande pubblico sono i colossal sull'antica Roma, che intendono suggerire un'analogia con l'impero fascista, e i telefoni bianchi, storie intimistiche della buona borghesia, che distraggano dai problemi della vita reale. Il fascismo, insomma, vuole saturare della sua presenza tutti gli ambiti dell'esistenza perché vuole creare un nuovo tipo di essere umano. Il fascismo ha infatti una sua dottrina e anche un suo filosofo ufficiale, Giovanni Gentile, una sua concezione del mondo fondata su virtù retoriche e sulla retorica di indecenti prevaricazioni fino alle leggi razziali. E vuole modellare ogni individuo secondo tale dottrina, alternando la violenza e il coinvolgimento attraverso servizi sociali o indottrinamento, il bastone e la carota, come scriverà Mussolini stesso. 2. Nulla o quasi di tutto questo nell'Italia di Berlusconi, almeno fin qui. Nessuna violenza quadristica, in primo luogo. E la differenza tra l'obbedienza e il consenso ottenuti attraverso la violenza fisica o raggiunti attraverso la manipolazione mediatica resta essenziale, soprattutto per chi la subisce, a dispetto di troppa ideologia francofortese e postmoderna che tende a vanificarla nell'astratta categoria del dominio. Esiste una pluralità di partiti, di testate giornalistiche, di organizzazioni sindacali. A scadenze regolari viene eletto un Parlamento a suffragio segreto, l'autonomia dell'università è riconosciuta, i magistrati vengono nominati per concorso e sono soggetti solo alla legge, indipendenti dall'esecutivo. Insomma, la Costituzione ufficialmente vigente è ancora quella repubblicana approvata nel 1948 e nata dalla resistenza antifascista. Una descrizione semplicemente formale delle istituzioni non lascia trapelare nulla che differenzi l'Italia del potere di Berlusconi dallo standard internazionale di una liberal democrazia. Ma è noto che le descrizioni convenzionali possono essere ingannevoli. Sulla carta, la Costituzione staliniana dell'URSS del 1936 era la più democratica che si fosse mai vista sull'intero orbe terracqueo. E senza arrivare a questo abisso di scarto tra forma e realtà, la politologia di ogni tendenza sa che la parola pluripartitismo può esprimere o nascondere le realtà più diverse, poiché fondamentali sono le condizioni di sfondo nelle quali il voto si svolge, quelli che vengono definiti i presupposti materiali o socioculturali della democrazia. In un paese dominato dal narcotraffico e dal controllo violento delle sue bande sul territorio, non c'è voto formalmente segreto che garantisca davvero la libera scelta del cittadino. Libera scelta che, per potersi esercitare, implica anche un livello minimo di informazioni vere sui fatti e sui candidati. Il principio una testa, un voto stabilisce la tecnica per l'esercizio dell'autonomia di ciascuno, ma sono necessari contesti preliminari di legalità e sicurezza, diritti politici uguali, informazione, senza le quali il voto libero tende asintoticamente verso la chimera. Diamo perciò uno sguardo alla Costituzione materiale effettivamente vigente nell'Italia dominata da Berlusconi. Cominciamo dall'informazione, dai due indicatori fondamentali, l'imparzialità, aderenza ai fatti, e la pluralità, canali TV e radio, agenzie giornalistiche, testate della carta stampata, e da non dimenticare mai concessionarie pubblicitarie. In Italia circa il 90% della popolazione si informa esclusivamente attraverso i canali TV. Ora, se si toglie una piccola rete, la 7 audience media del 2-3%, Berlusconi controlla totalmente l'informazione televisiva. I 6 canali nazionali sono per metà quelli commerciali direttamente di sua proprietà e per l'altra metà quelli pubblici indirettamente controllati dalla maggioranza di governo che impone uomini e programmi. E infatti, su decine di telegiornali e trasmissioni di approfondimento o discussione, sono rimasti 2 soli programmi dove i fatti scomodi per il governo trovano ancora spazio. Uno di questi, che Berlusconi ha ordinato di chiudere, va in onda solo grazie a una sentenza della magistratura. Per il resto è il silenzio. Il giornalismo TV non si limita più a manipolare ed edulcorare i fatti. Li abroga direttamente e semplicemente tutte le volte che possono mettere Berlusconi in cattiva luce. Il suo braccio destro, senatore dell'Utri, è stato condannato per mafia anche in appello a molti anni di carcere, ma il principale telegiornale ha annunciato la sua assoluzione perché per le imputazioni degli anni più recenti non è stato condannato. La situazione è diversa per la carta stampata, ma solo il 10% degli italiani legge un quotidiano, comprendendo in questa cifra quelli sportivi. I giornali parlano ormai solo ad una ristretta elite. E anche nella carta stampata Berlusconi possiede o controlla numerose testate, la più importante casa editrice Mondadori. E ha già tentato di conquistare il più importante quotidiano, il Corriere della Sera, e si prepara a tentare di nuovo, dopo aver inserito amici fidati nel nucleo degli azionisti più forti. 3. Dall'informazione alla giustizia. Se possibile, ancora più gravi le lesioni che il regime di Berlusconi ha già inflitto alla legge uguale per tutti. Che in Italia è una parziale conquista recentissima. Anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la giustizia è restata fortemente di classe, impunità pressoché assoluta per tutti i settori dell'establishment, rigore e durezza per il delinquente senza santi in paradiso. e soprattutto ha continuato a funzionare il principio reso celebre dal cinismo di Giovanni Giolitti all'inizio del secolo XIX. Per gli amici la legge si interpreta, per i nemici si applica. Le cose cominceranno a cambiare solo negli anni 70 per un convergere di motivi che qui è impossibile affrontare, ma a cui non è estranea l'onda lunga del movimento egualitario del 68. Alcuni pretori, definiti subito polemicamente pretori d'assalto dal giornalismo conservatore, cominciano a indagare su scandali che vedono coinvolti in rapporti di corruzione grandi gruppi industriali e personalità di governo. Ma in genere le indagini vengono poi trasferite a Roma, tecnicamente, avvocate, dove la procura è chiamata il porto delle nebbie proprio per la sistematicità con cui insabbia i procedimenti. Però negli anni 80 sono sempre più numerosi i magistrati che non temono di indagare i potenti, fino alla famosa inchiesta Mani Pulite del 1992. Nasce da un caso di piccola corruzione, ma odiosa, riguarda l'ospizio per i vecchi di Milano, una istituzione fiore all'occhiello della città che risaliva al 1771, finirà per coinvolgere l'intero sistema politico e tutti i maggiori imprenditori italiani. È il momento in cui l'amministrazione della giustizia si avvicina di più al dettato costituzionale. Le leggi uguali per tutti, l'azione penale obbligatoria, l'indipendenza della magistratura soggetta soltanto alla legge. Berlusconi sta distruggendo tutto questo, sistematicamente, e molto spesso con la complicità, e comunque l'acquiescenza, dell'opposizione ex comunista. Sul piano del codice penale ha fatto approvare un numero altissimo di leggi ad personam, che hanno depenalizzato i reati per i quali era stato condannato in primo grado o rischiava di esserlo in futuro, lui o i suoi amici, ovviamente. Scomparso il reato diventa automatica l'assoluzione. In questo modo praticamente tutti i crimini tipici dei colletti bianchi non sono più perseguibili. Un solo esempio clamoroso. La depenalizzazione di fatto del falso in bilancio avviene negli stessi giorni in cui Bush, non un bolscevico, sull'onda dell'indignazione popolare per alcuni scandali finanziari, aumenta la pena per quel reato a ben oltre 20 anni di carcere. Alle depenalizzazioni si accompagnano leggi procedurali che hanno reso sempre più facili le scappatoie per gli imputati, abbreviazione dei tempi di prescrizione, difficoltà per le rogatorie internazionali, eccetera. E una politica materiale della giustizia che rende il lavoro dei magistrati improbo per mancanza di risorse tecniche e di personale amministrativo. In tal modo, con un buon avvocato, il processo di un personaggio eccellente finisce quasi sempre fuori tempo massimo e il criminale rimane incensurato. A tutto questo si aggiunge l'intimidazione istituzionale e l'aggressione mediatica contro i magistrati che continuano a fare il loro lavoro. Per farne una cronaca anche sommaria ci vorrebbe un libro. In alcuni casi si è trattato di avvertimenti in vero e proprio stile mafioso, sempre comunque di linciaggio mediatico di grande efficacia, che convince la parte più disinformata della popolazione che Berlusconi è vittima di una persecuzione delle toghe rosse. Molti dei suoi inquisitori appartengono invece alle correnti più moderate della magistratura. Aggiungiamo lo stillicidio di poliziotti trasferiti perché troppo bravi nel fare indagini sgradite al potere, un numero impressionante di casi, anche se ciascuno preso a sé non fa notizia. E aggiungiamo l'impunità che il governo garantisce, anche qui con la collaborazione del centrosinistra, ai responsabili di una vera e propria centrale di controlli illegali legata a settori deviati dei servizi segreti. Centrale che attenzionava, in spregio alla grammatica come alla legge, insomma spiava numerosi magistrati, giornalisti, intellettuali e imprenditori considerati nemici dal potere berlusconiano. Chi scrive ha avuto l'onore di trovare il suo nome in quelle liste. Appare miracoloso come, in questa atmosfera di delegittimazione che dura ormai da quasi 20 anni, siano ancora tanti i magistrati che, tra difficoltà crescenti, continuino a lavorare senza considerare intoccabili i potenti. Le cose non vanno meglio nell'ambito della scuola e della cultura. Qui la distruzione dell'autonomia critica non avviene attraverso l'indottrinamento di una ideologia totalitaria, ma realizzando un clima di pensiero unico che appiattisce nella melassa del conformismo e della spettacolarizzazione commerciale quello che ormai è solo consumo culturale. Del resto, la gestione del patrimonio culturale, che insieme a quello naturalistico è la principale ricchezza del paese, è stato sottratto agli specialisti, archeologi, restauratori, storici dell'arte, e la direzione dei musei affidato ad esempio ad un ex manager McDonald's. La scienza viene bistrattata attraverso fondi per la ricerca ridicoli, nomine umilianti. Il vicepresidente del Consiglio Nazionale per la Ricerca è un fondamentalista cattolico che rifiuta il darwinismo e le cronologie standard. Crede che dinosauri e Homo sapiens convivessero qualche decina di migliaia di anni fa, e trasmissioni televisive tutte improntate al mistero e alla oggettività dei miracoli, Padre Pio, Madonne che piangono sangue, e altre superstizioni. La scuola pubblica è mandata in rovina, il numero dei professori ridotto per tutte le materie tranne la religione, i cui insegnanti sono pagati dallo Stato ma scelti dai vescovi. Il principio della laicità dello Stato, già calpestato dal concordato fascista e dall'articolo 7 della Costituzione, che, grazie a Togliatti, lo confermò, viene ulteriormente e quotidianamente umiliato. Il clima mediatico è di perenne ossequio al Vaticano, la legislazione tenta di trasformare in reato ciò che per la Chiesa gerarchica è peccato. È già stata approvata da una delle due camere la legge sul fine vita, che annulla il valore del testamento biologico e rende coatta l'alimentazione e l'idratazione artificiali. In numerosi ospedali alle donne è tolto di fatto il diritto di abortire, grazie al dilagare della obiezione di coscienza tra medici e infermieri, fomentata dalle autorità politiche. Una perquisizione come quella operata in Belgio nei confronti della Conferenza Episcopale in Italia è pura fantascienza. Gli affari tra curia e poteri, invece, anche ai limiti della legge, e oltre, una realtà quotidiana. Segue seconda parte.